Alphaville.
Stasera alle 20 nella sala multiuso delle scuole elementari di Tesserete si terrà un incontro dal titolo La scuola nell'era dell'intelligenza artificiale, crescere con consapevolezza. La tavola rotonda vedrà il dialogo tra tre relatori: Marta Fadda, docente e ricercatrice in bioetica all'USI, Giambattista Ravano, professore e già membro del Consiglio Svizzero della Scienza, e Luca Botturi, professore in media in educazione alla SUPSI. Il dialogo si concentrerà su cosa significhi oggi prepararsi all'uso dell'intelligenza artificiale, interagire direttamente con questo strumento, tra scuola, buone e cattive pratiche, dilemmi etici. E dunque noi oggi anticipiamo alcuni temi degli incontri proprio con Luca Botturi. Lo abbiamo detto, professore in media in educazione alla SUPSI, che è in collegamento con noi. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno, io partirei dal titolo dell'incontro pubblico di questa sera, La scuola nell'era dell'intelligenza artificiale. Ecco, lei si occupa proprio di questi temi. Alla SUPSI, in che modo l'intelligenza artificiale sta già cambiando il panorama dell'educazione e della scuola?
Allora, l'intelligenza artificiale è entrata un po' come un elefante nel mondo della scuola. Io mi occupo proprio, lavoro al DFA, quindi l'alta scuola pedagogica, con le scuole docenti, e l'impatto è stato un nuovo modo di copiare. Non possiamo più dare i compiti a casa, le traduzioni, le serie, i temi, qualunque cosa, ed è questo è un problema. Cioè, oggi un testo portato da casa non possiamo sapere da dove arriva. Anche prima non sapevamo se era copiato o rimaneggiato, ma qui siamo a un nuovo livello di sfida. Questo è un tema, quindi cambiano i rapporti e le forme della valutazione. Un'altra cosa che cambia è che sempre quando arriva uno strumento che ha a che fare con la conoscenza, col sapere, con le informazioni, un buon docente si chiede come lo posso usare, ha senso usarlo, mi dà dei vantaggi. E quindi c'è tutto un lavoro che si sta facendo e che non è veloce, di sperimentazione. In quali modi un docente può usare le AI per progettare, per creare o differenziare materiali didattici, per lavorare in chiave di valutazione? In che modo può usarlo in classe, ad esempio, pensiamo nella scuola media superiore, per lavorare attraverso le diverse lingue, nell'apprendimento delle lingue seconde, no? Sono strumenti che danno una facilità di traduzione impressionante, ad esempio.
Certo.
E poi, terza grande sfida, l'intelligenza artificiale è per i nostri allievi, studenti, una cosa nuova da imparare, cioè fa parte del nostro mondo e quindi è un studente si chiede come la possiamo usare per studiare, e questo è qualcosa da scoprire con gli studenti insieme a loro, ma anche nella vita privata. Che implicazioni ha? Ascolteremo alla radio solo musica sintetica e niente più blues del Delta, ad esempio. Le informazioni che riceviamo le ha scritte un essere umano, sono generate da una macchina. Ha senso usare l'intelligenza artificiale come un amico, un confidente? Sono sfide che vanno in tanti settori della nostra vita e si tratta di sviluppare conoscenza e senso critico in tutti gli studenti, perché ormai tutti si trovano in un mondo popolato anche dall'intelligenza artificiale.
Ecco, si potrebbe forse dire che l'intelligenza artificiale ormai è ovunque e come in molti settori, forse nella scuola effettivamente è stata adottata in un modo un po' selvaggio, no? Diciamo così, dal basso, sia da studenti sia da docenti, o almeno quelli che sono interessati all'utilizzo di questa tecnologia. Il sottotitolo della conferenza di questa sera è Crescere con consapevolezza. Immagino crescere con consapevolezza nell'uso di questa tecnologia. Ecco, quali sono le direzioni che si stanno intraprendendo per in qualche modo favorire la riflessione e magari anche l'introduzione in modo appunto non selvaggio nella scuola di queste tecnologie, sia dal lato dei docenti sia dal lato degli studenti e delle studentesse? C'è qualche pista interessante che state esplorando?
No, assolutamente. Io non direi che c'è stata un'adozione selvaggia, nel senso che le istituzioni in realtà sono state molto caute, hanno dato indicazioni di cautela, nel senso di prudenza, cioè aspettiamo di capire che cos'è prima di buttarlo nelle classi. Queste sono anche indicazioni che ci sono, e so che la divisione della scuola sta elaborando poi un piano per che uscirà probabilmente in estate, per dare le indicazioni più operative su come lavorare sui temi dell'AI. La sfida rimane comunque quella della consapevolezza per gli adulti come per i giovani. E qui ci sono anche qua diversi temi che si intrecciano, sono tecnologie nuove e il primo tema è capire come funzionano. Cioè noi ci troviamo di fronte a macchine che diciamo essere intelligenti, lo sono veramente? Come fa ChatGPT a generare testi che sembrano umani, no? O immagini. Quindi il primo tema è capire come funzionano e c'è qui una grande sfida di complessità. Sono tecnologie complesse che hanno dentro tantissima matematica, risultato di decenni di ricerca, ma se il grande pubblico le usa dovrà in qualche modo farsene un'idea. Secondo tema è imparare a usarle bene. Quindi tutto il tema del prompting, ad esempio. Come faccio a far fare veramente all'AI quello che voglio io e non a farmi... Già l'abbiamo con Google questo problema, no? Che cerchiamo un po' così... raffazzonando quelli di ricerca e ci accontentiamo di quello che esce. Con l'AI è un po' lo stesso, come faccio a usarle bene e in maniera sensata e anche come faccio a interpretare i risultati, cioè quando l'AI mi dà una risposta, è una risposta intelligente in qualche senso o è una sequenza di parole che sembra esserlo ma non per forza lo è. Terzo tema, abbiamo tutta una questione di riflessione sulle implicazioni personali e sociali. Prima facevo l'esempio dell'AI come amico, è giusto? Ha senso? Se io mi sento solo, mi confronto, mi faccio confortare dall'intelligenza artificiale, qui possiamo scalare. Se io sono un medico mi faccio fare le diagnosi da, no? Intelligenza artificiale, se io sono un giornalista mi faccio scrivere i pezzi dall'intelligenza artificiale. Quindi quali sono i dilemmi etici che ci pongono tecnologie con questa potenza e questa pervasività? Quindi ecco, c'è un lavoro educativo grosso da fare, si sta iniziando a farlo, noi al DFA abbiamo introdotto dei moduli su questi temi in tutti i piani di studio, e quindi formando i docenti, c'è tanta formazione continua che si sta facendo e pian piano si stanno sviluppando anche approcci adatti alle varietà dei livelli scolastici.
Ma e dal lato degli studenti, forse anche dal lato dei docenti, ma in particolare degli studenti, ovviamente c'è il ricorso a queste tecnologie, diciamo così, in modo un po' opportunistico, no? Come lei diceva all'inizio, scrivere un testo senza dire che è stato scritto con l'IA, fare i compiti. C'è invece un modo per integrare questo tipo di tecnologia in modo non opportunistico e anzi virtuoso nel modo di imparare? Oppure, come certi docenti dicono, questa tecnologia è un pericolo per l'apprendimento? Cosa ne pensa?
E sono vere tutte e due le cose, perché l'intelligenza artificiale è qualcosa che ci può aiutare a potenziare enormemente la nostra performance. Pensiamo alla scrittura di un testo, dove è normale oggi ricevere testi da studenti che testi che hanno delle qualità assolutamente superiori alle competenze che sappiamo che uno studente ha. In lingua straniera si vede subito, ad esempio. Certo. Quindi potenziano la nostra performance, ma dall'altra parte permettono di bypassare il processo per arrivare, ad esempio, a quel testo. In realtà non lo devo scrivere, devo solo dire a una macchina di scriverlo. Solo che quando si sta imparando, il processo è quello che conta. È facendo il percorso che io acquisisco competenze e imparo, non è il prodotto. Il prodotto noi lo consideriamo come formatori o docenti la testimonianza di alcune competenze, ma se uno non ha fatto il percorso non è così. Quindi c'è fortemente questo rischio, vale anche nel settore professionale quando uno inizia una professione e sviluppa una serie di pratiche di competenza assistita dalle macchine ma non diventa mai veramente competente, e questo a volte sta iniziando a diventare un problema di percorsi di carriera. Salendo nel management, ad esempio. Quindi c'è un tema, un rischio grosso. Ci sono modi utili di usarlo? Assolutamente sì. Ci ricordiamo che sono macchine testuali, appunto. Io posso usarle per dire fammi il riassunto di un certo argomento, oppure faccio io il riassunto e poi ti chiedo quanto corrisponde al testo originale, oppure ti do il testo originale e ti chiedo di farmi 10 domande e di controllare le risposte. O di generarmi esercizi simili a quelli che ho già fatto perché devo esercitarmi di più. Quindi ci sono tante piccole cose che posso fare. La difficoltà a casa come a scuola, quindi in classe ma anche come uso personale, la difficoltà è che è tutto insieme. Una volta che io ho lì il mio chatbot e vorrei dirgli aiutami solo a trovare l'idea di questo testo, ma poi una volta che ce l'ho lì già che ci sono me lo faccio scrivere. Certo. Perché mi viene in mente che potrei andare al Lido. Eccoci. È un piano inclinato che può essere molto scivoloso e questo richiede molto autocontrollo. Ora, ha senso chiedere questo autocontrollo e questa trasparenza d'uso a un adolescente? Dovremmo ragionarci, sappiamo che anche per gli adulti non è così facile farlo, quindi è un campo nuovo, si muovono i primi passi, e con l'attenzione di non creare situazioni dove poi uno si fa male o mette a rischio il proprio percorso d'apprendimento.
Ma e qual è il confine, appunto, è questo che in parte ci stava dicendo, tra ciò che è lecito o illecito nell'uso nella scuola di questo tipo di tecnologie? C'è una questione etica, ovviamente, di opportunismo che abbiamo detto. Immagino che ci potrebbe essere qualcuno che dice, come è stato fatto per esempio per i social media, non so, in Australia, no, questo strumento non va utilizzato perché non è compatibile con l'apprendimento. Forse è necessaria invece una visione più sfumata nell'utilizzo di queste tecnologie. Come si fa a dire appunto ciò che è lecito e ciò che non lo è, Luca Butturi?
Allora, ci sono alcuni confini molto chiari. C'è un tema di liceità, nel senso dei dati personali che vogliamo affidare a queste macchine. Sono macchine e lavorano con i cloud esattamente come altre applicazioni, quindi i nostri dati personali non dovrebbero essere lì, e questo è un tema difficile, per cui se gli chiedo di risolvere un problema di idraulica va bene, se gli chiedo un consiglio sulla mia vita probabilmente sto oltrepassando, mettendo a rischio i miei dati personali. Questo è un tema, tantomeno inserire dati personali di altri. Mi faccio modificare la foto dei miei allievi, ad esempio, perché li traverso da Folletti, o dei miei amici, questo non dovrei mai farlo. C'è un tema poi di trasparenza: se uso uno strumento di intelligenza artificiale dovrei dichiarare di averlo fatto. Come? Si può fare in tanti modi, indicando il prompt, indicando semplicemente la piattaforma che ho usato, ecco, però questa è un'altra linea abbastanza chiara di trasparenza. Anche qui in Australia non è che hanno messo un divieto così generico, hanno detto piattaforme siete voi che dovete controllare. Questo è un tema anche con l'AI, iniziamo ad avere casi in cui l'AI dà molti consigli deleteri su come autodanneggiarsi, come porre termine alla propria vita, fare scelte sconsiderate. Sono macchine non prevedibili, neanche chi li gestisce sa che tipo di reazioni l'AI avrà rispetto agli stimoli che un utente qualsiasi potrebbe dare. Quindi questo è un tema interessante di regolamentazione, cioè OpenAI o Microsoft o Google, quanto è responsabile dei consigli che un AI dà quando questi consigli hanno conseguenze molto gravi, no? È un tema molto delicato, andrà regolamentato di sicuro. Scendendo più vicino a noi, appunto il tema grande è quello dell'autocontrollo, cioè quanto io, studente che sto imparando, non delego il mio imparare alla macchina perché alla fine mi interessa sfangarmi la valutazione e farmi fare un esercizio in ordine, ma quanto invece la uso per potenziare le mie possibilità. Faccio un esempio: devo imparare l'inglese, posso farmi fare le traduzioni e completare gli esercizi dalla macchina, posso chiedere alla macchina di simulare una conversazione in cui, che ne so, io sono l'assistente al desk di un hotel e lui è un cliente. E questo è sicuramente una situazione che invece mi aiuta molto a sviluppare le mie competenze. Quindi si tratta di dare dei confini, delle pratiche accettate e ragionevoli che siano a beneficio di noi utenti. Questo mi permette una nota.
Prego.
La fretta e la pressione che le grandi aziende tecnologiche ci mettono di adottare tutto subito ovunque non aiuta. Noi esseri umani abbiamo bisogno del tempo per capire le cose e per capire come integrare grandi tecnologie nel nostro quotidiano.
E lei nel suo quotidiano come l'ha integrata questa tecnologia, Luca Butturi, nel suo lavoro di insegnamento e ricerca? Se l'ha integrata?
Parsimonia. Sì, no, io per carità mi diverto un sacco. La uso con parsimonia su compiti molto limitati e precisi. Ad esempio, ho bisogno per una presentazione, immagini una bambina che usa una PlayStation, ad esempio, e chiaramente non voglio usare la faccia di una vera bambina, quello è un motivo per usare un'immagine sintetica, ad esempio. Oppure devo fare degli esercizi in 10 versioni perché ho 10 gruppi, invece di mettermi io a riscriverli 10 volte, mi faccio fare delle varianti, magari me ne faccio fare 20 dall'AI e poi le rimodifico io. Oppure devo impostare un testo per una riunione e gli chiedo, questi qua sono i contenuti, scrivimelo in un certo tipo di linguaggio. Quindi sono funzioni specifiche dove devo dire è molto utile. Mi accorgo anche molto spesso che se gli faccio fare il mio mestiere proprio, progetto una lezione, quasi sempre la mia sensazione è cavoli, se l'avessi fatto io l'avrei fatto meglio e saprei meglio come funziona quella lezione. Diciamo, quando si va nel territorio in cui ognuno è veramente bravo, si vedono molto rapidamente le differenze delle AI. Sì.
Quindi una tecnologia che può essere utilizzata, ma che necessita consapevolezza. La scuola nell'era dell'IA, crescere con consapevolezza, il titolo dell'incontro che si terrà stasera alle 20 nella sala multiuso delle scuole elementari di Tesserete, da cui siamo partiti oggi come spunto di questa conversazione con lei, Luca Botturi, professore in media in educazione alla SUPSI, in dialogo questa sera ci sarà Marta Fadda con lei, docente e ricercatrice in bioetica all'USI, e Giambattista Ravano, professore già membro del Consiglio Svizzero della Scienza. Luca Botturi, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona continuazione.